Allora, questa domenica volevo parlare di tutt'altro, avevo in programma altre cose. Poi dopo il ritiro ho detto, ma io non posso parlare di quello che avevo preparato, devo preparare qualcos'altro. E vi confesso che una settimana, quando gli impegni ci sono e sono pieni, è un rischio. Però ho voluto accettare il rischio, perché secondo me ci stava di fare qualcosa che fosse legato al ritiro. So che non tutti sono potuti venire al ritiro, ma una buona quota sicuramente sì. E la prima cosa che devo dirvi che è Joeles, parlando in macchina mentre scendevamo da Brusson con Lisbeth, dicevamo, Joeles ci ha parlato con il cuore. Anche quando alzava un po' la voce perché doveva spiegare certe cose, si vedeva che gli uscivano da dentro, che non è che ce l'aveva solo scritte lì, era qualcosa che aveva dentro. E mi è venuto in mente che c'è un detto dei rabbini che dice che soltanto le parole che escono dal cuore arrivano al cuore. Ed è vero. È stata la mia esperienza con Joeles. Per chi non fosse venuto al ritiro, chiedo di mettere la prima slide, per favore. Il ritiro è stato come tema il discepolo, ciò che è il discepolo, ma soprattutto ciò che poi il discepolo fa nella comunità, come si confronta con gli altri. Ed è stato usato questo termine, che noi, Chiesa, siamo tutti aggiogati insieme sotto il giogo di Cristo. Sicuramente lo sapete che cos'è il giogo, ma io ho detto, metti che qualcuno non sappia cos'è il giogo, poi non capisce. Ha detto, nel dubbio, vi ho messo l'immagine, quello in alto è un giogo e serve per tenere legati due animali e farli lavorare insieme. E la parola di Dio dice che il giogo di Cristo è dolce ed è leggero e si può portare facilmente. E a maggior ragione se a portarlo siamo tutti insieme, come un grande gregge che uniti lavora insieme. E mi è piaciuta questa immagine del giogo. Ci sono tante cose che ha detto Joeles che mi piacerebbe ripetere, ma un po' l'ha già fatto Marco, quindi mi ha già sfoltito un po' gli appunti, che ringrazio. Marco Mazzocco. Ah sì, qua, secondo questo. Ma tre cose, forse quattro o cinque, non mi ricordo, ve le voglio dire, e che ho trovato molto interessanti. Il discepolo è uno che segue. Ci sono degli anziani in una chiesa, non facciamo gli anarchici, ci sono delle guide. Il discepolo è uno che impara, non pensiamo di saper già tutto, di essere già arrivati. E il discepolo è uno che imita. Cerchiamoci qualcuno nella comunità, se è possibile, da imitare, non facciamo gli orfani. Cerchiamoci dei maestri. E con i ragazzi delle Aquile ex Aquile abbiamo avuto un momento dei gruppi in cui abbiamo fatto una discussione, e mia moglie ha chiesto, ma voi ce l'avete qualcuno nella chiesa da imitare, qualcuno da seguire? Qualche nome è uscito, adesso non sto a dire i nomi, però io non sapevo che cosa dire, ho detto, ci devo pensare, non lo so, infatti ho detto, boh, adesso lo so, ma non ve lo dico. Comunque so, ho trovato qualcuno da seguire, da imitare, e sono contento che ci siano delle persone che sono degli esempi nella Chiesa, da poter seguire. Un altro fantastico è stato di portare la croce tutti insieme. Il discepolo porta la croce, ma come comunità possiamo portarla insieme. E per croce intendiamo la persecuzione. Mi piace quando leggo Porte Aperte, perché spesso i credenti perseguitati ringraziano per le preghiere, per il supporto anche pratico, perché Porte Aperte dà anche un supporto pratico, perché questo vuol dire che stiamo tutti insieme e ci aiutiamo e ci facciamo forza, siamo aggiogati tutti insieme. Infatti il motto è da cui parte tutto il ministero di Porte Aperte, di fratello Andrea, è un versetto che è scritto in una lettera, quella di Sardi, nell'Apocalisse, e dice: rafforza il resto che sta per morire. Non lasciarlo morire. Ancora due cose del ritiro. Uno è che Gioele ha detto: noi discepoli dobbiamo essere disciplinati nella nostra relazione con Dio. Ci vuole disciplina, c'è poco da fare. È uno sforzo che dobbiamo fare, ma questo darà dei risultati. E l'ultima cosa: rinuncia a te stesso, rinuncia alla tua autonomia, perché l'orgoglio è un furto alla gloria di Dio. È proprio su questo punto qua che vi ho fatti sedere vicini, con persone di cui avete un certo feeling, perché poi alla fine faremo un esercizio su questo, riprendendo anche uno studio che ha fatto Gianni. Però adesso il ritiro è finito, siamo scesi dal monte nella realtà, e io mi sento un po' come quando finisce un campo, che è stato tutto fantastico, bellissimo, poi però rientri nella realtà, e se nel giro di qualche giorno puoi rischiare di dimenticare molto di quello che hai sentito, se non lo metti in pratica. Se tu non lo metti in pratica, dimentichi le cose più belle in assoluto. Io ricordo dei campi fantastici con delle ottime predicazioni, ma poi nel giro di poco sono andate in fumo. Ed è anche per questo che vi ho fatti sedere vicino a qualcuno di cui vi fidate, perché possiamo alla fine pregare. Pregare insieme, solo due, ma se volete potete anche pregare in gruppi di tre dopo, ma due è meglio. Perché e poi ci si sente anche un po' come a Capodanno. A Capodanno si fanno i buoni propositi, no? Allora, quest'anno dieta, sport, tutto quello che volete. I buoni propositi, io avevo letto una frase che la strada che va verso l'inferno è tappezzata di buoni propositi. Allora, io penso che chi l'abbia scritta ha usato inferno, intendeva dire che se tu stai facendo una strada sbagliata, un comportamento sbagliato, poi ti metti un buon proposito, continuerai a fare la tua strada sbagliata, non cambierà niente. Ci vuole qualcos'altro. Forse l'ha anche detto Gioele, che la differenza tra il credente e il discepolo è che il discepolo passa all'azione, si mette in moto, cammina. Sarai un discepolo vero, buono, quando, varcata la porta stretta, comincerai ad inoltrarti in quella strada che è sì angusta e impervia, ma conduce alla vita. Quando comincerai a mettere in azione e in pratica quello che hai imparato, allora sarai un vero discepolo. E ieri sera ho chiesto a Mimmo, Esther e Lidia di pregare per me per oggi. Mi spiace che Esther non sia qua. E ieri sera Lidia mi ha mandato un passo che era una sua meditazione, Luca 6, quando Gesù parla, c'è tutto quel lungo elenco: se il tuo nemico ti dà un pugno, porgi l'altra guancia, se qualcuno ti chiede di fare un miglio, fanne due, quello lì. Alla fine, metti la seconda slide, grazie, c'è questa frase: perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che vi dico? Perché? E poi c'è la parabola, la storia delle due case, dei due uomini che costruiscono le due case, no? E c'è quello avveduto che scava profondamente, va a cercare il buono, il tuffo, diremmo noi, e su quello poggia la sua casa. E Gesù dice: lo sapete a chi assomiglia a quello che fa quello che dico? Quello che ascolta e fa quello che dico? Assomiglia a quello lì, a quello che fa le cose, che fa la casa ben fatta, che quando arriva la pioggia, l'alluvione, sta su, non va giù. Assomiglia a quello. E io ho pensato: ah, però a chi assomiglia invece quello che ascolta ma poi non fa? Assomiglia, ma chi è così stupido, scusate, da costruire la casa sul terreno, taglia l'erba e costruisce una casa? Ha costruito una scuola. Sicuramente era un architetto che ha fatto il progetto, non era un geometra. Ma chi è così stupido Il campo va bene per seminare patate, ma bisogna cercare il buono. E io ho sempre visto questo versetto, che la roccia è Gesù e tu devi costruire la tua casa, la tua vita su Gesù, che va benissimo, io non ho niente da dire su questo. Però oggi, ieri sera l'ho letto in un'altra ottica. Dico, guarda chi assomigli quando ascolti e poi non fai le cose che hai ascoltato. Guarda chi assomigli, ma non ha senso. Allora noi a chi vogliamo assomigliare? A quello avveduto o quello stolto? E prova a pensare a quante cose sai, anche se forse non sei venuto al ritiro. Pensa a tutte quelle prediche che abbiamo ascoltato in questi anni. Che ogni domenica c'è qualcosa da mettere in pratica, almeno, poi senza parlare della meditazione personale. Allora sappi che sarai un buon discepolo quando le tue ginocchia saranno come quelle di un cammello che prega, come Giacomo, l'apostolo Giacomo. Sarai un buon discepolo quando il tuo tralcio sarà nella vite e porterai frutto, più frutto, molto frutto. Sarai un buon discepolo quando avrai capito finalmente che tu il punteggio massimo ce l'hai già. Non devi fare niente per guadagnarti la salvezza, ma che quello che fai è una risposta a quello che Dio ti ha già dato. Sarai un buon discepolo quando sarai appassionato. Allora qui vi devo dire che quando domenica mattina, per chi non c'era, vi spiego la scena, domenica mattina Punch, Luca, ha detto questa mattina mi vedrete in un modo che non mi avrete mai visto. Io ho già detto, sì. Presagisce un buon culto oggi. Nel senso che, dice, quando sono in chiesa ho un certo comportamento, invece quando sono ai campi che guido la lode, sono me stesso. Io ho pensato che sarebbe saltato su quel tavolino e avrebbe danzato a tutta forza come il re Davide, ma non l'ha fatto. Ah, ecco, e l'ho pensato, ho detto, vedrai che se fosse stato un altro tavolo l'avrebbe fatto. E sono contento anche perché poi Punce aveva fatto 3 prediche proprio sulla passione che dobbiamo avere, perché questa è un po' la chiave, lo ripeterò anche dopo, che è la chiave di tutto. Se non siamo appassionati, chi ci vede? Ma che gli frega di assomigliarci, di credere e di seguire questo Dio di cui parliamo, se non vede la passione, se non vede questo ardore, questa esuberanza che abbiamo visto in Adino stamattina? E mi è venuto in mente che, dove è Deborah? L'ho persa, ah, lì. Che tuo padre ha detto che i piemontesi, i credenti piemontesi, ma forse un po' tutti quelli del nord, sono un po' come dei surgelati, sono dei credenti surgelati, freddi, freddi. È vero, forse quelli sudamericani ha detto sono troppo esagerati e là bisogna spegnere perché sono, ma noi siamo surgelati. Dov'è la passione, ragazzi? Dov'è? E allora ecco il messaggio di stamattina è questo qua. Dopo il ritiro, azione. Chiedo di mettere la terza slide. Questo è un bel passo che mi ha accompagnato in questa settimana praticamente, dove mi è parso proprio chiaro che ci vuole, il discepolo è uno che si impegna e lo fa fino in fondo, si impegna fino in fondo. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E ho proprio pensato, ma io come voglio arrivare alla meta? Strisciando, o voglio, proprio come dice qua, vi sarà concesso ampio ingresso. E a Gioele l'ha detto che ci vuole disciplina, ci vuole impegno, c'è anche una parte che dobbiamo fare noi. Perché accontentarci dell'ABC della vita cristiana? Perché dobbiamo accontentarci quando Dio ci ha dato tutto, tutto? E soprattutto non pensiamo di essere deboli, perché all'inizio di questo passo c'è scritto che Dio ci ha donato la potenza di Dio ci ha donato tutto quello che ci necessita per la nostra vita e la nostra dedizione a Dio. Noi non abbiamo bisogno di niente dal punto di vista di fonte energetica, perché abbiamo tutto. C'è lo Spirito Santo che è Dio e ha tutto. Non dobbiamo avere paura di niente. Possiamo attingere a una fonte inesauribile. Quindi la paura di non farcela non dovrebbe, condizionale, perché poi siamo umani e bisogna passare anche alla pratica poi, però non dovrebbe, perché abbiamo una fonte inesauribile di energie. Quindi il nostro impegno è quello di dire: io voglio fare quello che Dio mi ha chiesto, voglio ubbidire e so che ce la farò, perché Lui mi ha promesso che ce la farò, perché Lui mi dà già tutto quello di cui ho bisogno. Questo è quello che dice l'Apostolo Pietro. E l'Apostolo Paolo, negli Efesini, fa una preghiera e dice: prego anche che incominciate a capire quanto sia immensa la sua potenza in quelli che credono in Lui. Preghiamo di capire che la potenza che Dio ha messo in noi, nel suo Spirito, è qualcosa di che non abbiamo neanche idea di quanto sia. Non accontentiamoci di poco, perché la potenza di Dio è infinita. E Paolo pregava così per gli Efesini, e abbiamo bisogno di pregare anche per noi, che impariamo a capire che c'è tutto, non abbiamo bisogno di altro. Però questo non toglie il nostro impegno personale, perché Dio non ha fatto dei robot, ma ha fatto delle persone che vogliono possono scegliere se fare una cosa o no. E a proposito di questo, un mesetto fa circa, io faccio un lavoro prettamente sedentario, quindi ci sono dei periodi dell'anno in cui mi sento proprio incriccato, che non mi muovo più quasi con le spalle, e non mi muovo, non faccio sport. Allora so che è importante fare sport, perché se lo facessi non mi incriccherei. Allora, visto che mio cugino, la prendo un attimo da lontana, ho un cugino che si chiama Andrea, e con lui abbiamo avuto un percorso, perché lui sta facendo un lavoro, gestione del tempo, per dirlo in parole povere. Allora abbiamo impostato la mia settimana ideale. Prendo la settimana, qual è la mia settimana ideale? Vuoi fare questo, 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 questo. Benissimo. Tra queste cose c'è anche lo sport, 2 volte a settimana. Benissimo. Quante volte l'ho fatto nell'ultimo mese? 0. Benissimo. Allora, cosa serve saperlo? Non serve a niente. Il buon proposito non serve a niente. Allora ho pensato a Susi. Ho detto: perché lei è sociologa, ci saresti stato anche tu, ma ho scritto a lei, perdona. Ma perché lei, essendo tedesca, io lo so che i tedeschi, soprattutto i credenti tedeschi, sono avanti rispetto a noi. Dai, non dico uno scherzo. Allora ho scritto: senti Susi, mi spieghi come funziona questa cosa della volontà? Hai studiato, hai fatto qualche studio? E mi ha detto: ma non particolarmente, però ti posso dire questo. Quando tu devi fare qualcosa di nuovo, dice, ogni cambiamento costa, ha un costo, sempre. Quindi dipende da cosa pesa di più. Pesa di più il costo, quindi cosa devi fare, o il guadagno del cambiamento? Qual è sulla bilancia che pesa di più? Per esempio, se tu sai che lo sport ti fa guadagnare in salute, però costa fatica, che cosa pesa di più? Pesa di più che ti fa guadagnare in salute, o pesa di più che ti devi alzare prima al mattino o che devi sudare 2 volte a settimana? Un lampo di genio, ho detto: ma aspetta, la vita cristiana, questo è per la mia vita cristiana, è lui, l'ho trovato. La vita cristiana è una corsa, è come una corsa, è una fatica. Ubbidire ha un costo. Mettiamo adesso sulla bilancia questo costo di seguire Cristo, e quindi la disciplina e tutto quello che è, lo mettiamo sul piatto. Adesso mettete sull'altro piatto: qual è la vostra vocazione, fratelli? A cosa state mirando? Qual è il vostro traguardo? Il premio, l'eredità. la trasformazione del vostro corpo, l'eternità con Dio. Queste sono le cose a cui miriamo. Questo è il traguardo, quello che Dio ci ha promesso che un giorno avremo. Adesso li mettete sulla bilancia e mi dite che cosa pesa di più. Prendendo le parole dell'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, sul ministero cristiano, sulla fatica che lui stava facendo per il ministero cristiano, a un certo punto dice: il costo è paragonato a una momentanea, leggera afflizione. E dall'altra parte ha detto che questa produce un sempre più smisurato peso eterno di gloria. Quindi la bilancia sicuramente farà così. Il costo è sicuramente minore del beneficio. Ma tanto non basta che io ve l'abbia ricordato. E per questo chiedo di mettere la quinta slide. C'è ancora una? Sì. Efesini 118, pronto soccorso. L'avevo già riciclata. Adesso sono passati 2 anni, magari ve la siete anche dimenticata. Prego che i vostri cuori siano inondati di luce, perché sappiate a quale futuro Dio vi ha chiamati e quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Questa preghiera di Efesini 118 non basta solo che preghiamo che il Signore ci faccia sapere, abbiamo bisogno di leggere. E quindi il primo consiglio che vi do e che mi do: andate a prendervi tutte le epistole di Paolo, soprattutto, ma tutte le epistole, normalmente hanno una prima parte dove Paolo o Pietro spiegano a che cosa siamo chiamati, qual è la nostra meta. Dopo, la seconda parte è più pratica. Allora, visto che siete chiamati a essere figli di Dio, santi, un giorno sarete con Dio per sempre, sarete trasformati, visto che avete questa vocazione, allora fate questo, questo, questo. E secondo me Susi ha ragione, se noi interiorizziamo, leggiamo e apprendiamo, e come dice Paolo, la parola di Cristo abita in noi abbondantemente, noi capiamo sempre di più a cosa siamo chiamati, qual è il piatto della bilancia di qua, il nostro beneficio, e allora il costo sembrerà davvero ridicolo. Questa è la teoria, poi in pratica sappiamo che comunque è un costo, è un sacrificio, lo sappiamo bene. Ma facciamo pesare l'altro piatto della bilancia, per favore. Sì, questi erano i miei pensieri che avevo questa mattina. Più un ultimo, quello più difficile. È una cosa che ha detto Gioele, ha detto: ubbidire costa, è vero, costa tanto, ma disubbidire. Ma quanto costa disubbidire? Quanto costa disubbidire? E ha detto che Dio è stato leale con noi, non ci ha raccontato delle frottole, ci ha detto chiaramente: ragazzi, la porta è stretta, la strada è angusta, è impervia, ma è quella che conduce alla vita, perché l'altra, quella larga e spaziosa, conduce alla perdizione. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Dio è stato leale, ci ha detto: ragazzi, c'è un costo, il beneficio è enorme, è enorme, ma c'è un costo. E invece Satana è sleale, lui gioca sporco, lui dice: No, ma se disubbidisci tutto gratis, stai tranquillo, non c'è niente da pagare. Fallo pure, segui i tuoi istinti naturali, vai sereno. Però poi chiede il conto, ha detto. Passa a riscuotere. E mi è venuto in mente, non so dove l'ho letto, ma è così, è un po' come quando vai al supermercato. fai la spesa, metti tutto quello che vuoi nel carrello, mettilo pure, ma ricordati che poi devi passare dalla cassa e devi pagare tutto quello che hai messo nel carrello, non puoi farla franca. E quindi, anche se C.S. Lewis aveva detto, Satana è vuoto, lui desidera essere riempito, riempito delle persone, delle anime, mentre Dio è pieno, lui trabocca, lui è quello che dà la vera realizzazione, la vera soddisfazione, lui ama davvero. In lui c'è vera soddisfazione. E una frase che anche qui ha detto Gioele, che Cristo trasforma la nostra vocazione in una vera realizzazione. Seguire Cristo è quello che ci rende realizzati. E proprio su questo, ma siamo realizzati? Ci sentiamo pienamente soddisfatti, appassionati, così che le persone che ci vedono dicono wow, ma io voglio anch'io seguire. E io credo che dovremmo chiedere perdono a Dio per quante volte abbiamo dato una falsa immagine del cristianesimo, e non solo ai nostri colleghi, non solo a quelli di fuori, ma anche a quelli che frequentano la Chiesa, ai nostri figli. Io penso davvero che se siamo appassionati per Cristo, gli altri lo vedono e le parole avranno un senso, le parole che diciamo avranno un senso, se no saranno parole vuote. E chissà se non siamo stati qualche volta un ostacolo a qualcuno per abbandonarsi a Dio, perché magari ci ha visto e ha detto ma le parole non corrispondono ai fatti, non ci credo. Invece sarebbe bello se le persone che ci vedono dicessero, come mi ha fatto pensare a Punch, wow, questo sì che è appassionato, non vedo l'ora di avere una vita così. È vero, è duro, vedo che è duro, però vedo che c'è una ricompensa. Vedo brillare gioia negli occhi, anche nella sofferenza. Scusa se parlo di sofferenza, ma io non so neanche minimamente che cosa significhi tipo di sofferenza così, e forse dovrei praticare un po' di più. E allora adesso veniamo all'esercizio. Semplicemente con la persona che vi sta di fianco, che avete scelto come vostro interlocutore, fate una dichiarazione di dipendenza. Firmate una dichiarazione di dipendenza da Dio. Pregate insieme, io voglio dipendere da Dio, perché se faccio l'autonomo, se faccio di testa mia, non vado da nessuna parte, i miei buoni propositi rimarranno lì, non passerò mai all'azione. E questa persona che vi sta di fianco, nei giorni che verranno, sarà anche la vostra spalla. Dirà, come va? Hai messo in pratica quello che hai imparato al ritiro? Hai messo in pratica quello che hai imparato nelle predicazioni, nella tua lettura quotidiana? Come va? Non perdete l'occasione. Io ricordo troppe volte, le occasioni perse perché non ho messo in pratica quello che mi hanno insegnato. È tempo sprecato, è buttato via. E invece ricordo, tra le cose che io non ricordo quasi niente, io dimentico tutto, però una delle cose che ricordo di più, e non so neanche dov'ero, ma sicuramente ero qui ad Asti da qualche parte, con Peter, Stefan, dove in una riunione alla fine ci siamo inginocchiati, abbiamo pregato, abbiamo consacrato la nostra vita al Signore, dichiarando la nostra dipendenza da Lui. È come se me lo ricordo. Quelli sono i momenti che mi ricordo di più. E se però abbiamo ancora qualcuno vicino a noi che ogni tanto ci ricorda quello, sarà ancora più efficace. E forse, da qui a un mese, qualcuno potrà dire: non ho dimenticato quello che ho imparato, l'ho messo in pratica e sto crescendo. Vogliamo che sia così? Amen.